Cari amici, caro Sangha, questa sera terrò una meditazione più o meno silenziosa, come spesso io amo fare, le amo tutte, ma anche questa è una pratica salutare. Cerchiamo di metterci a nostro agio, come sempre. Con la schiena dritta, in modo che il nostro respiro possa fluire senza sforzo. E che tutto il nostro corpo possa sentire l'aria che entra e esce. Il ruolo di ossigeno tutte le nostre cellule ci porta alla vita. Inspirando, sono consapevole del mio respiro. Sono consapevole del vuoto del mio respiro. Inspirando ed espirando, osservo lo spazio tra l'inspirazione e l'espirazione. In quello spazio la mia mente si pacifica. La mia mente divaga, passeggia altrove con il mio respiro, la purifico e la riporto qua, qui e ora. Sangha, possiamo ora riprendere le nostre mobilità nel nostro corpo. E quando poi ci siamo un po' sgranchiti, possiamo fare la nostra pratica di meditazione in movimento. Siamo nelle nostre case, ma possiamo essere comunque tutti insieme e possiamo anche camminare tenendoci idealmente per mano, come se fossimo nella nostra sede o anche su un sentiero di montagna, perché comunque siamo un sangha e possiamo camminare insieme, anche se abbiamo il cyberspazio di mezzo. Ci troveremo fra circa 10 minuti. La nostra camminata, che sia consapevole, che ogni passo sia consapevole e che ogni passo sia una gioia di camminare. Grazie a tutti per aver camminato insieme. Adesso, come lettura, mi propongo un capitolo di un libro che si chiama Vivere nella bellezza, che mi è stato stimolato dal nostro incontro della domenica di questa monaca Pema Chodron. Siccome sono andata in libreria per cercare quello su cui ci siamo incontrati domenica, ho visto anche questo, così li ho presi tutti e due, perché comunque mi sembra è un punto di vista leggermente diverso da quello che, perché questa è una monaca di tradizione tibetana. E ho letto qua e là, non le ho già lette tutti e due perché non ho avuto il tempo, però ho letto anche qualcosa di quest'altro libro e ritengo che sia un punto di vista interessante da condividere. In questo libro lei parla dei primi atteggiamenti da tenere in un percorso spirituale o di pratica, e fondamentalmente dice che ci sono tre impegni fondamentali, e che sono quello di porre le basi della pratica. Il primo è non arrecare danni, il secondo è prendersi cura degli altri e il terzo è accettare il mondo così com'è. E questo capitolo, che non leggerò tutto perché è troppo lungo, ma si chiama Restare nel mezzo. Una parola scortese o un'osservazione maliziosa, un'espressione sprezzante o di disapprovazione, un atteggiamento aggressivo, sono tutti modi con cui possiamo fare del male. Il primo impegno ci permette di rallentare abbastanza per entrare in intima connessione con le sensazioni che proviamo quando veniamo spinti al limite, per conoscere a fondo l'impulso a menare colpi o a tirarci indietro, a diventare prepotenti o insensibili. Diventiamo molto consapevoli della sensazione di intenso desiderio, della sensazione di avversione e della sensazione di voler parlare o agire impulsivamente. Non agire secondo i nostri schemi abituali è solo il primo passo verso il non arrecare danno a noi stessi o agli altri. Questo processo di trasformazione ha inizio a un livello più profondo quando entriamo in contatto con la nuda vulnerabilità che ci resta ogni volta che ci tratteniamo. Zagar Control insegna la pratica non violenta del bollire a fuoco lento come metodo per lavorare sulle nostre tendenze aggressive e dice che invece di ribollire nella nostra aggressività come un pezzo di carne che cuoce nel brodo, possiamo bollirvi dentro a fuoco lento. Decidiamo di aspettare, di starcene seduti pazienti con una gran voglia di agire o parlare nel nostro modo abituale e ci concediamo di sentire tutta la forza di quello stimolo senza allontanarcene e senza lasciarcene sopraffare. Senza reprimere e senza rifiutare, restiamo in mezzo ai due estremi, a metà strada fra il sì e il no, fra il giusto e lo sbagliato, fra il vero e il falso. Questo è il percorso grazie al quale sviluppiamo una tolleranza gentile e coraggiosa nei confronti del nostro dolore. Bollire a fuoco lento è un modo per acquistare forza interiore, ci aiuta a sviluppare fiducia in noi stessi. La fiducia di poter sperimentare l'irritazione, l'assenza di fondamento, la sostanziale incertezza della vita e lavorare sulla nostra mente senza agire in modi nocivi a noi stessi e agli altri. Prima di assumere il primo impegno, dobbiamo chiederci se siamo pronti a fare qualcosa di diverso. Non ne possiamo più dei nostri vecchi schemi ripetitivi, vogliamo far spazio a nuove possibilità? La tentazione di fuggire è molto forte, ma siamo pronti a riconoscere quando ci coglie?
Siamo disposti a prendere coscienza dei fattori scatenanti e a non reagire nel solito modo? Siamo pronti all'incertezza o almeno a compiere un generoso passo in questa direzione? Se possiamo rispondere sì a una almeno di queste domande, siamo pronti per impegnarci a rispettare questo voto. Con l'impegno a non arrecare danno, abbandoniamo l'abitudine a reagire in modi che ci procurano sofferenza, ma non siamo ancora arrivati in un luogo che percepiamo come perfettamente libero e rilassato. Prima dobbiamo svolgere un processo di crescita e di acquisizione dell'abitudine. Questo processo consiste nel sentirci a nostro agio con le nostre sensazioni così come le proviamo. La pratica determinante per sostenerci in questo processo è la presenza mentale, un'attenzione sveglia e pienamente presente. La meditazione è una forma di presenza mentale alla quale vengono dati molti nomi. Attenzione, coscienza dell'adesso e presenza sono solo alcuni. Chogyam Trungpa la chiamava prestare attenzione a tutti i dettagli della nostra vita. Ovviamente i dettagli specifici della nostra vita saranno diversi per ciascuno di voi, di noi, ma l'attenzione vigile riguarda ogni cosa. Da come prepariamo la cena, a come parliamo fra di noi, come ci occupiamo dei vestiti, dei pavimenti, delle forchette e dei cucchiai. Così come per altri aspetti di questo impegno possiamo essere presenti o non esserlo quando indossiamo una felpa, quando ci allacciamo le scarpe o quando ci laviamo i denti. O siamo svegli o addormentati, o coscienti o distratti, il contrasto è piuttosto evidente. Chogyam Trungpa poneva l'accento sulla presenza mentale e sul prestare attenzione ai dettagli della nostra vita come metodi per sviluppare apprezzamento nei nostri confronti e per il nostro mondo, metodi per liberarci dalla sofferenza. Vi create una forza interiore accogliendo la vostra esperienza nella sua totalità, accertandone gli aspetti piacevoli e anche quelli problematici. Abbracciare la totalità della vostra esperienza significa adottare una gentilezza amorevole nei vostri confronti. Gentilezza amorevole verso voi stessi non significa assicurarvi di sentirvi sempre bene, ovvero cercare di pianificare la vita in modo da essere sempre a vostro agio, ma piuttosto vuol dire organizzare la vita così da aver tempo per la meditazione e l'autoriflessione, per un'onestà benevole e compassionevole nei vostri confronti. In questo modo riuscirete ad accorgervi meglio dei momenti in cui abboccate all'amo, quando venite risucchiati dal vortice delle emozioni, vi aggrappate e quando vi lasciate andare. È così che entrate in autentica amicizia con voi stessi, così come siete, con la vostra pigrizia e la vostra audacia. Non c'è nessun passo più importante di questo. È una questione complicata. Si tratta di non rifiutare nessun aspetto di voi stessi nel momento in cui diventate pienamente consapevoli di quanto imbarazzanti o dolorosi siano alcuni di essi. Quello che la maggior parte di noi ha fatto finora è stato adattare la propria esistenza in modo da evitare sensazioni sgradevoli mentre ci attacchiamo a ciò che crediamo che ci faccia sentire bene e sicuri, qualsiasi cosa sia. Da un punto di vista convenzionale è un atteggiamento perfettamente sensato, ma dall'ottica del restare nella nostra esperienza diretta e dell'aprirci alla provvisorietà e incertezza della vita, questa strategia è controproducente ed è esattamente la condotta che ci tiene bloccati. Ci sono esercizi che possono aiutarci a riflettere a questa tendenza istintiva, ad aggrapparsi ciò che ci fa sentire bene e a respingere ciò che ci fa star male. Se ci sediamo tranquilli per qualche minuto e prendiamo coscienza del nostro respiro, inspirazione ed espirazione, poi proviamo a pensare quello che facciamo normalmente quando siamo infelici e soddisfatti e vogliamo stare meglio. Sfilate pure un elenco se volete. Poi chiedetevi, funziona? Ha mai funzionato? Attenua il dolore o lo intensifica? Se sarete davvero onesti, vi verranno in mente delle osservazioni alquanto interessanti. Una delle intuizioni che molti anno facendo questo esercizio? Sì, quegli sforzi per farmi sentire bene funzionano, ma non per molto. È il motivo per cui smettono di funzionare. E il motivo per cui smettono di funzionare è che le nostre strategie contengono una contraddizione intrinseca. Cerchiamo di aggrapparci a piaceri fuggevoli e evitare il disagio in un mondo in cui tutto è in costante cambiamento. Le nostre strategie non sono affidabili. Il modo in cui tentiamo di sentirci sicuri e felici entra in contrasto con la realtà. C'è un atteggiamento buddista chiamato le 8 preoccupazioni mondane, che descrive questa situazione difficile e indica le cose che più ci preoccupano nella vita, ciò che ci stimola, ciò in cui speriamo e ciò che temiamo. Questo insegnamento ci mostra come cerchiamo in continuazione di evitare l'incertezza intrinseca della nostra condizione, come siamo alla costante ricerca di un terreno solido su cui poggiare i piedi. Le 8 preoccupazioni mondane vengono presentate come 4 coppie di opposti: piacere e dolore, guadagno e perdita, fama e infamia, lode e biasimo. Piacere e dolore ci guidano costantemente. L'attrazione è semplice: cerchiamo il piacere e sfuggiamo il dolore. Il nostro aggrapparci a entrambi è molto forte, decisamente viscerale. Possiamo provare quella sensazione attanagliante di essere arpionati sia quando bramiamo qualcosa, sia quando proviamo avversione per qualcosa e cerchiamo di allontanarlo. Possiamo passare una vita intera a inseguire il piacere e cercare di sfuggire il dolore senza mai accettare la latente sensazione di insoddisfazione. Ma a un certo punto possiamo scoprire che la libertà è ben più di un tenta del tentativo di evitare il disagio e che la felicità duratura è ben più della ricerca di piaceri passeggeri. Anche il nostro aggrapparci al guadagno e alla perdita ci fa continuare nella corsa al successo. Così proiettiamo il nostro scempio su ciò che abbiamo o vogliamo, e uno scempio altrettanto forte su ciò che non abbiamo e che potremmo perdere. Per esempio, il denaro posseduto o non posseduto preoccupa sia ricchi che poveri in ogni parte del mondo. Di recente ho incontrato una donna che aveva inaspettatamente ereditato 500.000 dollari. Come si può immaginare, ne era entusiasta. Aveva investito il patrimonio e con gioia l'aveva visto crescere fino al collasso del mercato azionario, che le ha fatto perdere tutto con la stessa rapidità con cui l'aveva acquisito. Dopo 2 mesi di profonda depressione, aveva avuto una rivelazione: si era resa conto che la sua situazione finanziaria era sempre stata discreta. Stava bene prima del colpo di fortuna e stava altrettanto bene anche ora che aveva perso il patrimonio. Era felice di aver scoperto che tutto è fondamentalmente a posto così com'è, e a prescindere dai guadagni. Guadagni e perdite possono inserirsi nelle cose che possediamo o che non possediamo, e all'impulso di procurarci cose, alcuni la chiamano shopping terapia, come pure la posizione che occupiamo o non occupiamo nella vita. La competizione è una lotta spietata, è dolorosamente presente nella nostra società, nella politica, sport, affari e persino nelle amicizie, e ne vediamo le dolorose conseguenze. A Gambo Abbey teniamo un approccio diverso. Il 1° giugno di ogni anno giochiamo una partita di baseball con i vigili del fuoco. Ci alleniamo per mesi, ognuno gioca mettendocela tutta. I pompieri con le birre e noi con i nostri abiti, ma nessuna delle due parti è preoccupata di vincere o perdere. Ci divertiamo tutti senza l'inevitabile sofferenza che si produce quando siamo impigliati nella perdita o nella vincita. Anche fame e infamia ci intrappolano. Molti sono in condizione di diventare famosi. Non molti sono in condizione di diventare famosi, ma questa coppia equivale al desiderio di una buona reputazione quando si vuole che la gente pensi bene di noi e al timore di avere una cattiva reputazione. Per la maggior parte di noi questa sensazione agisce a livello molto profondo. Per alcuni di noi, scusate, tutto quello che facciamo e diciamo serve a assicurarci che si pensi bene di noi, a essere ammirati e non disprezzati. Shantideva dice che la reputazione è fragile quasi come un castello di sabbia costruito da un bimbo. La creiamo, la decoriamo splendidamente e ne andiamo molto orgogliosi, ma quando cambia la marea tutto viene spazzato via. E anche una volta raggiunta la fama porta la felicità che ci si aspettava. Abbiamo visto casi di personaggi ricchi e famosi infelici. Per esempio Michael Jackson, Marilyn Monroe ed Elvis Presley. Che cosa succederebbe se invece ci esercitassimo a restare nel mezzo, in quello spazio aperto di non attaccamento fra la ricerca di ciò che è confortevole e l'allontanamento di ciò che non lo è? E infine, prendiamo in considerazione il nostro aggrapparci alla lode e biasimo. Vogliamo ricevere complimenti e non vogliamo essere criticati. Ci sono persone che si inorgogliscono quando ottengono riconoscimenti positivi per un lavoro ben fatto e poi cadono a pezzi alla prima critica, anche se costruttiva. Bambini, adolescenti e sì, anche gli adulti più maturi possono sentirsi sollevare il morale dai complimenti e sentirselo abbattere dalle critiche. Il Buddha Sakyamuni lo diceva da più di 25 secoli fa. Ma a me pare che certe cose non cambino mai. In un modo o nell'altro siamo tutti arpionati nel nostro aggrapparci alle 8 preoccupazioni mondane. Ecco che cosa ha detto quel genio visionario di Steve Jobs a proposito della libertà dalle 8 preoccupazioni mondane dopo che gli era stato diagnosticato il cancro. Ricordare che sarei morto presto è stato lo strumento più utile che abbia mai trovato per aiutarmi nel fare le scelte importanti nella vita, perché quasi tutto, tutte le aspettative esteriori, orgoglio, paura, imbarazzo e fallimento, scivolano via di fronte alla morte, lasciando soltanto ciò che è davvero importante. Ricordatevi che stare per morire è il miglior modo per evitare la trappola rappresentata dalla convinzione che abbiate qualcosa da perdere. Siete già nudi, non c'è ragione per non seguire il vostro cuore. Abbiamo circa 45 minuti per la pratica della condivisione. Buona condivisione a tutti noi.